Buonasera e benvenuti cari amici di Visione TV al nostro appuntamento della sera con il programma Dietro il Sipario. Parleremo della questione Assange ma anche e soprattutto dei rapporti sempre più tesi fra Stati Uniti e Russia. Il candidato alla presidenza del Partito Repubblicano Donald Trump ha spiegato che Zelensky è un ottimo piazzista ma che con il suo ritorno la musica cambierà. Ho un piano, ha detto Trump, per addivenire alla conclusione di una pace rapida fra Russia e Ucraina, naturalmente a condizioni che i contendenti non potranno rifiutare. Suonano, fischiano le orecchie particolarmente a Zelensky, che ha addirittura varato un decreto che impedisce a qualunque premier ucraino di aprire un tavolo di trattativa con i russi. Vi presento i miei ospiti, a cominciare con Stefano Orsi. Ciao Stefano.
Buonasera a tutti.
Pino Cabras.
Grazie dell'invito Francesco, un saluto agli amici di Visione TV.
Grazie a te per essere qui Pino, e con noi anche Andrea Lucidi.
Ciao Francesco, un saluto a Stefano e a Pino e a tutti quelli che ci seguono.
Servizio introduttivo è della sempre brava Lilli Gori.
Donald Trump ha in mano un piano per la pace tra Russia e Ucraina. Lo riporta oggi l'agenzia di stampa Reuters in esclusiva. Da mesi Trump dichiara che se fosse rieletto metterebbe fine alle ostilità nel giro di 24 ore. Reuters sostiene che adesso Kate Kellogg e Fred Flights, entrambi capi di Stato Maggiore nel Consiglio di Sicurezza Nazionale di Trump durante il quinquennio 2017-2021, hanno appena proposto una strategia dettagliata all'attuale candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti. Tale strategia punta a un cessate il fuoco basato sulle prevalenti linee di battaglia e consiste sostanzialmente nel dire a Kiev: dovete venire al tavolo. Se non venite, il sostegno degli Stati Uniti si prosciugherà. E al contempo dire a Mosca: dovete venire al tavolo. Se non venite, daremo all'Ucraina tutto il necessario affinché sconfigga la Russia sul campo. A supporto di questa tesi, Reuters cita dei virgolettati di Kellogg e Flights, nonché un lungo articolo a firma degli stessi Kellogg e Flights. L'ex presidente ha risposto favorevolmente, ha detto in particolare Flights a Reuters: «Non sto sostenendo che sia d'accordo o che sia d'accordo con ogni nostra parola, ma siamo stati lieti di ricevere un feedback». Quanto al documento, si intitola America First, Russia and Ukraine. Afferma che l'amministrazione Biden ha creato le condizioni per l'operazione militare russa in Ucraina e inutilmente trasformato la Russia in un nemico degli Stati Uniti. Che per arrivare ai negoziati Washington dovrebbe continuare a rafforzare le difese ucraine a scopo di deterrenza in modo da garantire che Mosca non attacchi di nuovo dopo un cessate il fuoco o un accordo di pace completo. E sostiene inoltre che Washington e la NATO dovrebbero offrire a Putin il rinvio a tempo indefinito dell'adesione di Kiev al Patto Atlantico, chiedendogli in cambio un accordo di pace completo e garanzie di sicurezza. Il documento è stato pubblicato l'11 aprile di quest'anno sul sito americafirstpolicy.com, afferente all'America First Policy Institute, un think tank no profit fondato nel 2021 per sostenere Trump. Alla luce di tutto ciò, il portavoce di Trump, Stephen Chang, si è trincerato commentando con Reuters che solo le dichiarazioni fornite da Trump o dai membri autorizzati della sua campagna elettorale dovrebbero essere considerate ufficiali. Tuttavia, Mosca ha preso la notizia come fondata. Infatti, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato a Reuters: il valore di qualsiasi piano sta nelle sfumature e nel tenere conto del reale stato di cose sul campo. Il presidente Putin ha ripetutamente affermato che la Russia è stata e rimane aperta ai negoziati.
Allora Pino, comincio da te. Dato per scontato, diciamo, il carattere abbastanza istrionico di Donald Trump, quanto c'è di folcloristico in queste dichiarazioni e quanto invece di sensato?
Allora, dipende dal suo rapporto con il cosiddetto deep state, con quelle inerzie del sistema statunitense che vanno ben oltre gli inquilini della Casa Bianca. Quando è stato al potere, Trump aveva pur sempre in pancia dentro l'amministrazione una figura come quella di Victoria Nuland, che è stata una continuatrice delle politiche che hanno creato l'Ucraina di oggi e le tensioni di oggi in epoca Obama. E le politiche della Nuland stanno continuando a funzionare anche se lei non è più dentro strettamente nell'amministrazione, perché questi bombardamenti della Crimea sono un portato di quello che aveva preconizzato mesi e mesi fa. Bisogna vedere prima di novembre cosa accade. Gli Stati Uniti, o meglio, questa idea di Stato profondo che vuole consolidare certe posizioni, vuole creare tanti fatti compiuti. Queste tendenze nei confronti della NATO che spingono a dire fissiamo una quota di denaro che deve essere dedicata agli aiuti per l'Ucraina, fissiamo una volta per tutte l'aumento delle spese militari per la NATO, eccetera, eccetera. Queste sono tante forme di vincolo esterno, si può dire, sull'azione che sarà portata avanti dal prossimo presidente degli Stati Uniti. Bisogna vedere se ha la forza, ecco, perché oltretutto non so quanto sia sostenuto dal Partito Repubblicano, perché all'interno del Partito Repubblicano ci sono forze che vogliono invece spingere molto al di là la questione anche delle sanzioni. C'è il senatore Graham che sta facendo un'operazione bipartisan che intende far dichiarare ufficialmente la Russia come uno stato sponsor del terrorismo. Questo avrebbe tutta una serie di conseguenze enormi in termini di sanzioni, di rapporti consentiti agli altri stati con la Russia, eccetera, eccetera. Quindi io vorrei vedere quale presa reale ha anche sulle forze repubblicane che poi sono il suo sostegno. Dal punto di vista parlamentare ora non mi pare che le cose pendano dalla sua parte.
Stefano, prima di chiederti un parere sull'eventuale cambio di politica degli Stati Uniti d'America in virtù del possibile ritorno di Donald Trump, vorrei un tuo parere sull'attacco consumato nei giorni scorsi, ma c'è chi dice direttamente dagli americani, con diciamo, il paravento ucraino, nella spiaggia di Sebastopoli con missili ATAMS. Alcuni dicono che quel tipo di missili possono essere gestiti, guidati soltanto dagli americani, quindi è più corretto dire che gli americani hanno lanciato quei missili dal territorio ucraino e non che l'Ucraina ha utilizzato armi americane per colpire il territorio russo. Ecco, quale delle due ipotesi ti convince di più?
Dunque, i missili ATACMS sono una variante degli HIMARS che gli ucraini gestiscono da più di un anno. A partire dal mese ormai dai primi mesi del 2023, se ben mi ricordo. E non sono nuovi, quindi, per quanto riguarda le impostazioni delle coordinate, i comandi del mezzo e via dicendo. Possono, presumo, gestirli anche loro. L'attacco diretto a una spiaggia non necessita neanche del coordinamento da parte di un Global Hawk, in quanto non è un obiettivo mobile che va identificato nella posizione, ad esempio, di ancoraggio nel caso di una nave, di un sottomarino o di un mezzo come una batteria antimissili o di alcuni aerei posteggiati in una zona dell'aeroporto piuttosto che di un'altra. Questi vanno tutti individuati dai radar o dai satelliti e l'attacco va coordinato con l'aiuto di un mezzo che può essere o un Global Hawk o un AWACS di tipo guidato da umani. Ecco. Da questo punto di vista, quindi, credo che l'attacco alla spiaggia sia stato gestito principalmente dagli ucraini. Detto questo, il mezzo che è stato usato per attaccare i civili è un missile di produzione americana con testata a grappolo che i russi avevano già avvisato gli ucraini avrebbero potuto usare contro i civili, e oltretutto in passato non mancano i casi in cui gli ucraini ne abbiano già fatto uso più volte contro i civili stessi. La testata è esplosa all'altezza prefissata, disperdendo le 600 cariche secondarie della testata a grappolo, e solo il fatto che non si trovasse la folla di una giornata di agosto sulla spiaggia di Alassio, per dire, ha fatto sì che non ci fosse una marea di morti in più. Ecco, tra virgolette, sono state 5, se non sbaglio, le vittime, di cui 2 bambini, tra le altre cose, e 120-150 feriti. La responsabilità quindi di chi è? Sicuramente è degli americani, che hanno fornito questo tipo di armi a delle persone che avevano già dato modo di sapere a tutti che erano disposti a colpire i civili. L'attacco sulla spiaggia di Sebastopoli, coordinato con gli attacchi in Dagestan e anche in Ossetia, perché ricordiamo c'è stata anche una sparatoria al confine tra Ossetia e Russia, non sono sicuramente casuali. Fanno parte di un piano ben preordinato per dare l'idea di una insicurezza insita nella Russia per le persone civili. Alcune ipotesi, ad esempio, per quanto riguarda il missile, hanno vagliato l'idea che fosse stato deviato dall'antiaerea. Ricordo che la zona colpita è a 7,5 km da un aeroporto, quindi non è assolutamente vicina in termini di precisione o di deviazione di un missile che può deviare a causa di un sistema antiaereo che lo colpisce. Questo al massimo o lo fa cadere in mare, visto che dal mare arrivavano, o lo fa deviare di qualche centinaio di metri, massimo un chilometro. 7,5 km sono troppi. La testata è arrivata diretta dove doveva arrivare e ha fatto i danni che doveva fare. Esattamente come l'ISIS, più volte attivata in passato contro la Russia e contro i suoi alleati, agisce come un ufficio riscossione tributi per conto degli Stati Uniti. Ecco, quindi parliamoci chiaro, loro sono un'agenzia ormai che si vende al maggior offerente, in questo caso sono gli Stati Uniti, che da sempre la coordinano e che hanno fatto sì in Siria che attaccasse esclusivamente e principalmente l'alleato russo, quindi la Siria, e le forze russe presenti in zona, e mai invece si prodigasse per difendere il territorio stesso del califfato. Li ho visti più volte fare questo tipo di manovre e mi sono sempre chiesto perché un califfato dovesse farlo, e quindi attaccare più la Siria piuttosto che difendere il proprio territorio. Bene, questa per me è la situazione. Ci sono degli attacchi preordinati, coordinati tra loro, tutti nella stessa data, più o meno nelle stesse ore. Di conseguenza non è un caso se la Russia abbia incolpato gli Stati Uniti.
Grazie Stefano. Chiedo un parere anche ad Andrea. Che aria si respira nel Donbass dopo questi ultimi attacchi?
Beh, sicuramente in generale in tutta la Russia, caro Francesco, questi attacchi, sia il terrorismo nel Caucaso che l'ultimo bombardamento in Crimea, hanno suscitato molto scalpore e anche, devo dire, della rabbia, perché sono stati colpiti ancora una volta dei civili. E anzi, sono contento che Stefano abbia parlato prima di me, perché proprio nel pomeriggio di oggi ho visto un video che riguarda il bombardamento della spiaggia di Sebastopoli, e a me mancano le competenze per capire se quelle submunizioni che si vedono sono il risultato dell'intercettazione del missile o uno sganciamento dall'alto, perché cadono con una certa regolarità
e vengono sganciate infatti dall'alto.
Ecco, e quindi a me mancava proprio questo tassello per capire se c'era una volontà nel bombardamento. E appurato questo, La risposta che c'è stata da parte del Ministero degli Esteri russo con la convocazione dell'ambasciatrice americana e di fatto la consegna di una protesta formale per quella che viene definita una nazione, gli Stati Uniti d'America, che sono sempre più impegnati attivamente in questo conflitto. La sensazione in strada è quella, ancora una volta, dell'escalation, perché si va sempre peggio. Siamo in estate, le persone erano a Sebastopoli sulla spiaggia, c'era addirittura tra le vittime c'è stata la figlia del vice sindaco di Magadan, una città dell'estremo oriente russo, che era in vacanza con i genitori a Sebastopoli. Quindi stiamo parlando della volontà di trasmettere un messaggio di terrore alla popolazione. Non andate in Crimea, perché la Crimea viene bombardata, questo è il messaggio. Io ricordo a titolo di esempio che nel mese di marzo la città di Sebastopoli, la cui delegazione al Festival Internazionale dei Giovani era gemellata con quella italiana, e la città di Sebastopoli ha ospitato dei ragazzi italiani durante il programma regionale del Festival dei Giovani. Sono stati per circa una settimana a Sebastopoli e purtroppo hanno sentito la contraerea in funzione, ma questi sono i messaggi che gli ucraini e l'Occidente, possiamo dire, vogliono far passare alla popolazione russa e non solo, magari alla popolazione russa. Un'altra cosa, io vorrei sollecitare una riflessione, come già ha detto Stefano, riguardo all'utilizzo del terrorismo islamico nel Caucaso. Non è qualcosa di nuovo. E in questo momento storico, ci sono sicuramente delle forze, delle entità geopolitiche che sono interessate ad una destabilizzazione del Caucaso e sono interessate ad utilizzare lo Stato islamico o l'islamismo, il terrorismo islamico, come una quinta colonna all'interno della Russia. Magari utilizzando queste persone inconsapevolmente, perché due dei terroristi che sono stati uccisi in Dagestan erano figli di un funzionario statale locale, eppure questo non ha impedito, nonostante fossero figli, diciamo, di una borghesia bene del Caucaso, non ha impedito a questi ragazzi di avvicinarsi e di rimanere irretiti dall'islamismo e dal terrorismo. Quindi è un qualcosa che può essere utilizzato anche nella piena inconsapevolezza di chi poi compie materialmente l'atto. Lo abbiamo visto anche durante il Crocus, quelli che sono stati arrestati e che sono attualmente sotto processo hanno detto: noi siamo stati contattati, siamo stati pagati, l'abbiamo fatto perché ci hanno pagato, inconsapevolmente. Poi quali sono le trame che ci stanno dietro, questa è tutta un'altra storia, ma sicuramente c'è chi è interessato ad utilizzare queste carte, come è stato fatto per l'ISIS, in maniera destabilizzante per i propri scopi.
Grazie ad Andrea Lucidi. Vi invito a guardare il secondo servizio sempre di Lilli Gorio, poi torniamo in studio.
Gli Stati Uniti dicono che metteranno in guardia l'Ucraina dall'uccisione di civili russi. Il presidente francese Emmanuel Macron apre al dialogo con l'omologo russo Vladimir Putin, ma il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov avverte: non ci sono ancora le condizioni per normalizzare il dialogo con l'Occidente. E quanto accade all'indomani della convocazione dell'ambasciatore americano a Mosca da parte del Ministero degli Esteri russo, il quale ha accusato gli Stati Uniti di corresponsabilità nell'attentato terroristico avvenuto domenica a Sebastopoli e ha di conseguenza dichiarato Washington parte del conflitto. Oggi il portavoce del Pentagono, Patrick Ryder, ha detto ai giornalisti: gli ucraini prendono le loro decisioni quando si tratta di operazioni e targeting. Non abbiamo alcuna informazione per indicare se i civili siano stati uccisi. Certamente è qualcosa di cui parleremo con gli ucraini. Noi non vogliamo vedere vittime civili. Al contempo Macron ha affermato in un podcast: io continuerei il dialogo con Putin. Non abbiamo comunicato negli ultimi mesi, ma non escludo la possibilità di parlare di un problema o di un altro. Credo che sia sempre importante continuare il dialogo. Macron ha poi aggiunto che avrebbe discusso con il presidente russo in particolare la questione delle centrali nucleari, senza tuttavia specificare ulteriormente. Alla luce di ciò, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha detto in conferenza stampa: «Ad eccezione di tali dichiarazioni esitanti, finora purtroppo non vediamo alcuna condizione per normalizzare il dialogo. Ripristinare i legami è una questione di tempo. Tutto dipende dalla posizione delle nostre controparti».
Pino, sembra un po' un divago Macron, ecco, un giorno fa sembra il più dialogante, il giorno dopo è quello più bellicista, ecco, ce n'è uno solo o c'è qualche sosia forse in giro di quest'uomo?
È una schizofrenia che credo sia connaturata alla fase attuale delle classi dirigenti europee, di quelle più importanti dell'asse franco-tedesco. Sanno benissimo che la situazione attuale fa perdere posizioni ai loro paesi. Allo stesso tempo sono legate mani e piedi alle gerarchie del potere internazionale attuale e quindi sono dei maggiordomi molto obbedienti, quindi hanno questa doppia anima che ogni tanto emerge per forza, ma al di là degli psicologismi che si potrebbero fare su queste posizioni, stanno tenendo conto anche delle posizioni della Russia. Il recente viaggio di Putin in Corea del Nord e in Vietnam non è stato solo un viaggio che ha consolidato delle relazioni dal punto di vista militare ed economico molto importanti, ma è stata l'occasione per Putin per fare alcune dichiarazioni sul futuro, dopo le famose dichiarazioni di qualche giorno prima della conferenza che si è tenuta in Svizzera, cioè quali sono le posizioni per avere la pace nel continente. Innanzitutto quale continente? Perché Putin ormai parla esplicitamente di Eurasia, cioè di uno spazio molto più grande della sicurezza europea. Vede in modo organico una questione di sicurezza che abbraccia un territorio molto più vasto, dal quale per la prima volta dice, sembra una formulazione di una nuova dottrina, bisogna arrivare a una situazione in cui non ci siano potenze estranee all'Eurasia. Attenzione! Perché questo significa sciogliete la NATO, oppure togliete le basi dal Medio Oriente degli Stati Uniti o di altri paesi. È qualcosa che può avere delle conseguenze. Dal punto di vista dell'escalation è anche un messaggio chiaro rispetto a quelli che stanno perseguendo o hanno voluto perseguire nella fase di Macron 1, diciamo, quando era in postura più bellica. L'illusione di spingere la Russia ad arrendersi, vi minacciamo di un'escalation, vi minacciamo di una guerra nucleare, sarete i primi a cedere. Ecco, la Russia non dà l'aria di voler cedere a questo tipo di ricatto radicale e mette in campo tutta la posta di una nuova risistemazione delle relazioni internazionali, in cui l'interlocutore comunque saranno gli Stati Uniti. Non questa Europa che appunto è un divaga, perché tra l'altro Macron ha le elezioni alle porte e non si capisce bene in che posizione sarà dopo qualche settimana.
Stefano, intanto ti chiederei un aggiornamento sulla situazione militare in Ucraina. Ci eravamo lasciati con l'avanzata dei russi a Kharkov, adesso pare che si sia arrestata, alcuni raccontano di lievi avanzamenti russi nel Donbass. Ecco, qual è la situazione sul terreno?
Dunque, nella zona di Kharkov gli ucraini hanno coinvolto un numero crescente di unità per stoppare la presenza russa, che però, ripeto, non ha avuto mai la forma o la sostanza di un'invasione in forze, più di una ricognizione in forze per creare una zona di contatto che attirasse appunto molte unità ucraine. Questo stanno facendo gli ucraini. Stanno iniziando a ricorrere tra l'altro in maniera massiccia a quelli che sono i mobilitati dell'ultima infornata di mobilitazione. Al momento addirittura in quella zona le forze ucraine hanno una presenza maggiore di truppe rispetto a quelle russe, stanno accumulando forze probabilmente per tentare un'offensiva e cercare di ricacciare indietro le truppe russe, questo sia ben chiaro. Lo vedo anche perché aumentano i bombardamenti russi in prossimità della linea del fronte, questo è indice di un accumulo di forze in prossimità quindi della linea di contatto. Per quanto riguarda le altre zone del fronte, abbiamo avuto invece l'iniziativa sempre in mano russa su vari fronti.
Scusami Stefano, dove li prendono questi uomini, gli ucraini, che erano già al fondo del barile, ecco, per da mandare a Kharkov?
Allora, erano senza, cioè stavano perdendo la possibilità di avere uomini ben addestrati, quelli stavano finendo, però se ti ricordi ne avevamo già parlato, e cioè il problema loro non è tanto di avere personale, perché tu sai che in una popolazione di 28 milioni di persone, se tu peschi tra quelli che hanno 25 e 65 anni, ne trovi milioni di persone da arruolare. Il problema è che chi non è andato già volontario in 2 anni e mezzo di conflitto non vuole andare in guerra e quindi devono essere presi o casa per casa o addirittura in strada, e questo sta succedendo in maniera sistematica in Ucraina. Arrivano centinaia e centinaia di video ogni settimana di questa situazione e chissà quanti altri casi ci sono che non vengono filmati o diffusi. Ecco, questa è la realtà. Quindi loro trovano le persone da arruolare, gli mettono una divisa e gli fanno imbracciare un fucile, ma non basta questo a farne dei veri soldati. Ecco. Per quanto riguarda le altre zone, segnalo che si è attivato il fronte Sacco-Vanzetti, che ha preso proprio oggi Razdolovka, un villaggio che avevano raggiunto, che è quindi caduto anche questo sotto il controllo russo. Poi stanno spingendo sempre in direzione di Chasovyar, in direzione di Toretsk, una cittadina su una linea delle più fortificate. C'è stato un avanzamento su alcune posizioni da parte dei russi, che hanno goduto di una defiance ucraina. C'è stato un problema nel cambio delle unità al fronte e credo che questo sia uno dei sintomi del degradarsi della capacità di difesa della linea del fronte da parte degli ucraini, proprio per la mancanza più di risorse che di soldati. Perché? Perché la gran parte delle risorse è chiaramente dirottata verso nord, in direzione di Kharkov, per sostenere quella che diverrà l'offensiva di quest'estate da parte degli ucraini. E quindi i segnali di problemi si vedono sugli altri settori del fronte. Ad esempio, nonostante la presenza di moltissime unità, il fronte di Avdeevka, che si è un po' spostato, continua a rappresentare delle brutte sorprese per gli ucraini. Infatti è stata ufficializzata la piena conquista di Nova Aleksandrovka, nonostante i vari tentativi di contrattacco da parte ucraina. Hanno perso un caposaldo vicino a Sokol, hanno perso altre posizioni più a sud, i russi ormai lambiscono Kalinovka, e anche a Krasnogorovka sono arrivati delle unità di rinforzo composte e rafforzate con molti mobilitati. Ciò nonostante, i russi stanno avanzando nella parte nord-est della città. Più a sud di Novomikhailovka per la precisione, i russi hanno guadagnato altre posizioni in direzione di Vodian, che è un villaggio da cui gli ucraini coordinano tutto il settore qui vicino. E poi bisogna fare attenzione al settore sud, nella zona di Kamianske, perché in questo settore, che è molto vicino alla città di Zaporozhe, c'è un certo fermento, un riscaldamento del fronte da tenere sott'occhio. A Odessa è stato colpito, ad esempio, un importante centro dove venivano stoccati materiali e armi per il conflitto da parte degli ucraini, che ha bruciato, se non sbaglio, per un paio di giorni. Ecco, questo per quanto riguarda quello che succede. Non ho dato molto credito ieri alle voci circa l'abbattimento di un Global Hawk, perché non mi sembravano assolutamente farina del sacco russo in queste occasioni. Ecco, presumo che, nonostante abbia, siccome hanno attivato dei canali diplomatici accusando gli Stati Uniti direttamente di essere coinvolti, non penso facciano dei passi di aggressione adesso a delle strutture, per quanto siano sospettate fortemente e a ragione di essere pienamente coinvolte nella gestione del conflitto stesso. Volevo dire una cosa per quanto riguarda Trump. Non è la prima volta che escono le voci relative a un suo piano per far sedere al tavolo Russia e Ucraina. Il fatto che dica costringerò Zelensky a trattare già ci dice che l'approccio è errato. Non è Zelensky che non vuole trattare, sono gli USA che non glielo permettono. E questo va detto, perché nel 2022 sono stati loro a imporre che quell'accordo di pace non si potesse fare né allora né mai, e quindi hanno provocato il prosieguo del conflitto. Adesso l'approccio che viene fatto non parte, neanche questo, dalle condizioni minime che la Russia ha posto, e cioè che da dove sono arrivati non si smuovono. E secondo, si tratta solo per un piano di pace complessivo e non per un cessate il fuoco, mentre lui parte da un cessate il fuoco ed è un approccio errato. La guerra continuerà fino a che non sarà trattato un accordo di pace. E per quanto riguarda l'accesso alla NATO, un prolungamento sine die dell'attesa non è una garanzia di non ingresso. E anche su questo punto, se fosse confermato, non è in linea con le richieste minime da parte della Russia, che si estendono anche oltre, perché la neutralità e il non allineamento dell'Ucraina sono condizioni indiscutibili per quanto riguarda, cioè non possono essere messe in discussione da parte russa. E il fatto che non possa essere allineata o non neutrale significa che non può più neanche entrare nell'Unione Europea, perché l'Unione Europea è stata indicata come parte delle forze che oramai sostengono apertamente il conflitto, avendo l'Unione Europea finanziato e armato l'Ucraina, e pertanto al pari della NATO l'Ucraina per avere un piano di pace che funzioni non potrà neanche entrare nell'Unione Europea. Questo è il punto di partenza.
Grazie Stefano. Intanto Andrea, insomma, siediti, tieniti forte, perché c'è una notizia che probabilmente ti amareggerà. Hanno bloccato in Russia l'accesso ai siti di Repubblica, la Stampa, Rai e persino la 7. Evidentemente non vogliono più ridere in Russia. Il comunicato del gruppo editoriale Jedi dice che la decisione russa rammarica e continueranno a garantire un'informazione libera e di qualità. Insomma, comunque anche nella tragedia continuano a fare battute questi di Repubblica. Ecco, insomma, non dicono però che è una decisione questa simmetrica rispetto a quello che fa l'Occidente. Ecco, la presentano come se fosse una violenza pura dell'autocrate russo, però non si degnano di spiegare che già adesso in Italia non è possibile seguire i canali russi. Prego Andrea.
Esatto, caro Francesco. Io ho scritto di questa misura veramente pochi minuti prima di iniziare la diretta qui su Visione TV. Come sai, io non sono un amante delle misure di censura da parte di nessuno, perché ritengo che non facciano bene all'informazione. Ma c'è da dire che questa misura arriva dopo più di 2 anni. Dopo che l'Unione Europea ha vietato dei canali russi, sempre più canali russi, partendo da Russia Today, Pierwszy Kanał e arrivando a RIA Novosti e alla TASS, che erano nemmeno canali quanto agenzie di stampa, che tra l'altro avevano e hanno dei corrispondenti in Europa. Devo dire anche che questa misura si concentra su alcune testate, in particolare La Stampa, che sicuramente ricorderai e ricorderete tutti essere stata protagonista nel marzo del 2022 di una enorme fake news su un terribile bombardamento che si verificò a Donetsk, che la prima pagina di Repubblica tentò di far passare per un bombardamento russo su una città ucraina.
La storia finì anche all'ONU, se non ricordo male, la seguimmo all'epoca insieme a Giorgio Bianchi.
Esatto, e ci fu anche una dura risposta dell'ambasciata russa in Italia, che addirittura presentò una denuncia in procura proprio per accusando la stampa di fake news. Quindi diciamo che non sono state scelte a caso. Poi La Sette, dove ci sono personaggi come Parenzo, per esempio, David Parenzo, che sono dei supporter, anzi degli ultra quasi, di Ucraina ed Israele, e non ne fanno mistero. Quindi voglio dire, come hai detto tu, hanno scelto di smettere di ridere in un certo qual modo. Io personalmente avrei preferito che la Russia non avesse applicato questo tipo di misure, perché io ho sempre detto che da qui è possibile consultare liberamente tutte le fonti di informazioni, anche occidentali. Io continuo a navigare sul sito del New York Times, continuo a navigare sul sito del Welt, continuo a navigare sul sito della ZDF, della televisione di Stato tedesca, senza nessun problema, senza nessuna censura. Certo, questa misura è simmetrica rispetto a quelle che sono state prese, specialmente ultimamente, contro le agenzie di stampa russa in Occidente. Spero vivamente che non ce ne siano di nuove né da parte russa né da parte occidentale, perché le persone hanno diritto a farsi la propria opinione leggendo, guardando le due parti. Questo è fondamentale.
Ecco Andrea, insomma, questo rispetto del pluralismo dà fastidio ai difensori della democrazia. Ecco, dire che bisogna ascoltare tutte le parti e farsi un'idea, insomma, ci sembra abbastanza eversiva come impostazione in un'epoca in cui invece la libertà e la democrazia pretendono cieca e obbedienza. Ecco, insomma, è stravagante un po' questa tesi per cui bisogna ascoltare tutti. Parla Biden per tutti, mi pare che non serva sentire nessun'altra voce. Pino, nel frattempo, oltre a impedire, diciamo, e questa forse è davvero il primo vero atto, diciamo, violento da parte di Putin nei confronti dei suoi cittadini, perché impedire a un russo di farsi due risate con Molinari, con Iacobone, insomma, secondo me è uno smacco inutile, diciamo, contro la cittadinanza. Comunque, se ha deciso così, avrà le sue ragioni il Cremlino. Nel frattempo, dalla Corte Penale Internazionale arriva, ecco qua il Corriere non ce lo fa vedere, torniamo indietro, ecco, arriva un mandato d'arresto per Shoigu e Gerasimov. Ecco, invece magari arriverà probabilmente un premio per i militari ucraini che hanno ammazzato quei poveri bambini che facevano il bagno a Sebastopoli. Non abbiamo più avuto notizie sul mandato di cattura a Netanyahu, se ne era parlato qualche tempo fa, dopodiché mi pare che è stata insabbiata pure quella di vicenda. Prego, Pino.
Ah, diciamo che la Corte Penale Internazionale ha molti limiti, perché è un tribunale che non viene riconosciuto da moltissimi paesi e quindi il suo raggio d'azione ha funzionato finché rispondeva a un'esigenza degli Stati Uniti, che lo usavano come un bastone giuridico nei confronti dei propri nemici. È stata utilizzata, ad esempio, contro Milosevic. ma funziona meno quando si prende qualche libertà come quella che si è presa nei confronti di Israele, cosa che ha subito suscitato una reazione da parte dei senatori statunitensi che minacciavano sanzioni dirette nei confronti e dei giudici e di tutto il personale della Corte Penale Internazionale. È molto più interessante invece quello che accade con la Corte di Giustizia, che è un altro organo, sempre sede all'AIA, fa riferimento all'ONU nel suo insieme, che è stata invece adita dal Sudafrica nei confronti dei dirigenti israeliani per l'accusa di genocidio. Lì funzionano delle regole simili a quelle della common law, e non è un caso che due dei fatti più significativi recenti dal punto di vista giuridico internazionale siano partiti da paesi che hanno molta dimestichezza con il diritto anglosassone. Uno è il Sudafrica, per il caso che riguarda Netanyahu, e l'altro l'Australia, che è stata decisiva per la sentenza, per la situazione di Assange. C'è una profonda pressione da parte, diciamo, della periferia della common law nei confronti del centro dell'impero, e quello è già più interessante. Ci sono insomma delle divaricazioni in un mondo che in senso lato possiamo considerare legato all'Occidente, lo stesso Sudafrica, nonostante sia Africa, nonostante ci sia una maggioranza nera adesso, è un paese che maneggia strutture, modalità di pensiero, di organizzazione della politica che sono in tutto e per tutto occidentali, rappresentano un qualche ripensamento che da qualche parte si fa strada, mentre vanno dritti come un treno quelli dell'impero, quelli che vogliono ridurre tutto in base al mirino di pochi personaggi, compresa questa idea di poter aumentare il livello delle sanzioni e di considerare non legittimi gli interlocutori che invece sono fondamentali per garantire la sicurezza di tutti, in primis i russi, ma direi anche i cinesi. E quindi queste forme di pressione giuridica rischiano di scontare le proprie contraddizioni interne. L'Occidente, che rinuncia alle cose belle dell'Occidente, cioè certi principi della società, diciamo della cultura del diritto, per raggiungere degli scopi di potere, si snatura così tanto che entra in contraddizione.
Grazie Pino. Stefano, vorrei intanto con te esaminare alcuni fatti che avvengono sotto i nostri occhi, ma vengono, come dire, catalogati alla voce casualità o complottismo, ecco, per chi osa metterli insieme. Qualche tempo fa, ecco, più di un mese fa, hanno sparato al povero Fizzo, l'hanno ferito gravemente, fortunatamente si è ripreso, ha spiegato che il suo tentato omicidio è il risultato delle sue posizioni politiche, cioè del fatto che qualcuno ha armato volutamente la mano di un signore per finalità certamente politiche. Dopodiché è caduto l'aereo di Raisi, il leader iraniano, anche lì insomma, l'hanno pianto un paio di giorni, poi non se n'è saputo più nulla. A proposito di aerei che pericolosamente sbandano, il ministro Crosetto, tornando da un vertice NATO, ha dovuto ricorrere ad un atterraggio d'emergenza perché c'era un po' di fumo in cabina, anche questo insomma sarà una casualità. L'altro giorno uno strano incidente in Germania uccide un uomo della scorta di Orbán. Ora, non so, forse porta male insomma dire di no a prendere posizioni che possono dar fastidio, diciamo, uomini della NATO, diciamo che porta male, per non essere complottisti, o c'è una struttura di assassini che ha il compito insomma di aggiustare insomma con metodi abbastanza spicci le situazioni che non possono essere sistemate con metodi più pacifici, insomma con le armi della politica o del convincimento dialettico. Ecco, esiste secondo te su scala sovranazionale, diciamo, un gruppo dedito proprio agli omicidi politici, all'assassinio politico, delle persone che tantinello danno fastidio, ecco, rispetto alla linea di indirizzo che è stata decisa, o pensi che un po' è complottista immaginare l'esistenza di un gruppo di assassini professionali al servizio degli equilibri di potere esistenti?
No, per quanto riguarda la storia che noi andiamo a esaminare, anche recente, negli ultimi 50-60 anni, ci dà modo di avere la certezza che ci sia anche chi ha il compito di eliminare i personaggi scomodi, partendo da Mattei e andando avanti. Gli attentati che, a cui abbiamo assistito nel nostro paese sono un esempio di come si sacrifichino delle vite per perseguire un fine politico o per perseguire un fine imperiale. Per quanto riguarda Raisi, io ho seguito ancora la vicenda fino alle dichiarazioni del comando dell'aeronautica iraniana, che dopo aver esaminato il relitto e i resti dell'elicottero non ha trovato segni di esplosione, tracce di esplosivo o nel caso di abbattimento segni evidenti che lasciano i razzi antiaerei, che sono dei fori a forma squadrata nella fusoliera dell'aereo. Da questo punto di vista, quindi, è possibile che si sia trattato effettivamente di o di un guasto tecnico o di un fenomeno meteorologico che ha causato l'incidente. Per quanto riguarda Fizzo, invece, abbiamo il caso, confermo le ragioni politiche di questo attacco, del tentato omicidio, in quanto la persona era filo-ucraina, estremista, e quindi è stata sicuramente spinta all'azione dai toni esacerbati con i quali la politica seguita, prudente e pacifica, seguita da Fizzo, è stata invece stigmatizzata e accusata, additata da parte delle forze nell'Unione Europea che più vogliono invece sostenere il conflitto. L'incidente di Orban è strano in quanto, una persona alla guida di una macchina di grossa cilindrata di 69 anni, una donna, ha sfondato la recinzione di sicurezza, cosa avevano messo, credo, una barriera, e ha travolto un motociclista della scorta, proiettandolo addirittura contro l'altro, ecco. Tutte e due sono stati portati in gravi condizioni all'ospedale, uno di questi non ce l'ha fatta. Quindi, che cosa dobbiamo vedere da questa serie di vicende? Che effettivamente porta veramente male tenere una posizione contro la NATO, perché nulla è successo a Rutte, niente è accaduto a Stoltenberg, la von der Leyen, meno che mai, non è neanche inciampata una volta, solamente un lupo le ha ucciso il pony e lei per tutta risposta ha fatto riaprire la caccia ai lupi, ecco, ecologista quale è. Tra le altre cose causando anche non poche proteste in Germania. È un fatto vero e non me lo sono inventato. È accaduto, mi sembra, un paio di anni fa. Non è questione di essere, come si può dire, complottisti, come hai provato a dire. Io direi che sia una questione di realismo. È impossibile non pensare che delle persone che stanno muovendo le fila di un conflitto non siano anche disposte a minacciare di morte coloro che hanno una posizione non solo contraria, ma anche solo prudenziale. Ecco.
Sì, mi pare verosimile come impostazione. D'altronde, i più ebeti sono quelli che pensano che i politici dicano sempre la verità, o gli uomini d'affari dicano sempre la verità, o in generale nella vita non esistano ombre, dissimulazioni, simulazioni, menzogne, complessità. Insomma, sono riusciti ad allevare generazioni di persone con scarso senso critico che si sono convinte del fatto che il potere non riesce mai a dire menzogne. Insomma, beata innocenza. Andrea, tu solitamente vivi a Lugansk. Nel Donbass le operazioni di recupero territoriale da parte delle forze militari russe non sono mai state di fatto completate. Ecco, la linea del fronte è ancora come dire, ballerina, cioè non è pienamente definita. In alcuni mesi scorsi spesso arrivavano dei missili inglesi proprio nella città dove tu risiedi. Ecco, da un po' di tempo però ci sembra che immagini come quelle che provocavano strage ai mercatini di Donetsk o in edifici di Lugansk non arrivino più. Cosa è successo nel frattempo?
Ma in realtà, caro Francesco, proprio all'inizio del mese, il 4 e il 5 giugno, c'è stato un nuovo bombardamento su Lugansk, questa volta con i missili americani ATACMS, che ha colpito la zona del mercato est della città, tra l'altro una zona dove risiedevo lo scorso anno, dove avevo proprio lì in quella zona il mio appartamento, e vicino alla casa dove abitavo ci sono stati dei morti. È stato un bombardamento massiccio e forse uno dei più gravi dal 2022 sulla città di Lugansk. Prima venivano utilizzati gli Storm Shadow, e gli Storm Shadow sappiamo che erano stati forniti in numero abbastanza esiguo, e sono missili che vanno lanciati comunque da un vettore aereo, mentre gli ATACMS sono missili, come ha detto anche Stefano, che possono essere lanciati anche dai lanciatori HIMARS, cosa che gli ucraini possono fare tranquillamente, e quindi questo in qualche modo li facilita l'utilizzo di queste armi. E purtroppo Lugansk è, da quando sono stati forniti gli Storm Shadow e a maggior ragione con il rifornimento di questi nuovi missili a lungo raggio, sotto la minaccia costante di bombardamenti. Il territorio della Repubblica Popolare di Lugansk, che fa parte dei nuovi territori russi, è stato liberato dall'occupazione ucraina per circa il 98%, ed è il territorio che è, diciamo, con il progresso maggiore. Donetsk, Zaporozhye, Kherson sono tutte e tre all'incirca al 60% sotto controllo russo. 5% più, 5% meno. E Kherson e Zaporozhye hanno un motivo, c'è un motivo per cui questo accade: c'è una barriera naturale, c'è il fiume Dnieper, che è un bacino abbastanza grande e che costituisce un ostacolo naturale, anche se dopo il danneggiamento della diga di Nova Kakhovka il bacino del Dnieper si è considerevolmente rimpicciolito. E per quanto riguarda invece Donetsk lo vedevamo nei mesi scorsi, anche l'anno scorso con la situazione ad Avdiivka. Donetsk è pieno di piccole roccaforti, la linea del fronte è piena di piccole roccaforti l'Ucraina, supportata dagli Stati Uniti, ha preparato negli ultimi 10 anni, e quindi lì l'avanzata è sempre molto lenta. A Lugansk invece, dove la situazione era più favorevole, l'avanzata è stata molto rapida e tutto il territorio è stato praticamente posto sotto controllo russo. Comunque, come si è ripetuto durante questa trasmissione, l'iniziativa rimane in mano russa.
Andiamo verso le conclusioni di questa trasmissione, torniamo al punto di partenza, alla domanda iniziale che ci eravamo posti nel corso di questo dibattito. Ecco, l'America di Trump prenderà posizioni diverse rispetto a quella di Biden. Pino, è possibile che stiano accelerando adesso nelle provocazioni proprio per generare una escalation che un eventuale cambiamento di inquilino alla Casa Bianca non possa arrestare?
Ma c'è la percezione da parte dell'establishment statunitense che mano a mano che perdono terreno in Ucraina, la Russia ha titolo per pretendere un po' di più nei dividendi possibili di una pace, di una tregua, di quello che ci sarà dopo, cosa che però sarebbe vissuta come una grande sconfitta della NATO e quindi di tutto un assetto che non può perdere credibilità e deterrenza nel tipo di scelte di escalation che sono state fatte. Quindi la risposta purtroppo è quella che hanno scelto in questi anni. In un momento di crisi alzano la posta, sollevano l'asticella, più escalation. E hanno anche un problema di tempo, certo, perché comunque la posizione di Trump contiene delle incognite, anche se per le ragioni che dicevo prima ci sono molte inerzie del sistema anche all'interno dello stesso partito di Trump. Quindi non vedo le risorse per grandi svolte all'interno degli Stati Uniti, quindi la situazione sarà, penso, risolta sul campo, e speriamo non in un modo drammatico e pericoloso come quello che sarebbe generato da un'escalation ancora maggiore. Quello che noto è che stanno aumentando a questo punto anche le pretese dell'orso che è stato tirato fuori dalla tana, per usare un linguaggio molto banale che viene usato spesso in ambito anglosassone, da ultimo anche da Nigel Farage, che ha detto delle cose comunque autentiche, ripetendo ragionamenti che faceva anche 10 anni fa. E in questo momento siamo verso una situazione molto più pericolosa e non si può pensare di risolverla con la guerra totale. Poi bisogna vedere anche come vanno le trattative per la nuova dirigenza dell'Unione Europea, se metteranno un personaggio con il carisma di uno straccio bagnato, per ripetere sempre Nigel Farage, l'aveva detto per Van Rompuy, e si adatterebbe benissimo anche a Letta, visto che si fa il suo nome, oppure se si continuerà con la von der Leyen. Comunque penso che ci sarà una continuità in questa mediocre corsa verso l'escalation.
Stefano Pino diceva la soluzione verrà sul campo militare. Ecco, ma quale può essere la soluzione sul campo di battaglia, visto che oramai la guerra ha assunto le caratteristiche di una guerra di trincea, cioè con gli eserciti che di fatto stanno lì, insomma, sì, ci sono delle battaglie cruente che in genere vincono sempre i russi, importanti, a Bakhmut, ad Avdiivka, però non c'è mai un vero sfondamento, un crollo del fronte, un'avanzata verso la capitale. Cioè assistiamo ad una guerra che in questo modo potrebbe potenzialmente durare anche 100 anni. Ecco. Può finire mai, diciamo, su base militare questo conflitto, o c'è bisogno per forza della diplomazia e della politica?
No, sul piano militare può finire, nel senso che una delle parti arriverà a un certo punto che riterrà di aver perso sufficienti risorse umane e militari da non poter proseguire oltre il conflitto. Sto pensando infatti all'Ucraina, che vede degradarsi man mano la capacità di resistere, di reggere, nonostante i propositi, li tengono in vita con una volta una Wunderwaffe, una volta un'altra, ma alla fine delle fini nessuna di queste si rivela efficace. Nelle ultime settimane, ad esempio, sono state impiegate ampiamente sul fronte, in particolar modo a Kharkov, tutte le armi che gli Stati Uniti hanno inviato nell'ultimo pacchetto, ma nessuna di queste ha permesso loro finora di ottenere un vantaggio sui russi. Anzi, l'impiego massiccio e crescente delle bombe plananti da parte russa, che stanno implementando la loro costruzione oltretutto, e quindi in futuro ne useranno ancora di più, si sta facendo sentire, e molto. Ripeto, il problema poi dell'Ucraina non è un problema di numero di uomini sul fronte, ma di soldati ben addestrati che abbiano voglia di combattere, di farsi ammazzare per Zelensky e soprattutto per gli interessi americani. Per quanto riguarda la situazione, quindi io vedo che se sia possibile alla lunga, quindi non sarà breve, ma sarà possibile avere anche una vittoria sul piano militare. Sarebbe auspicabile, per salvare molte centinaia di migliaia di vite, chiuderla ammettendo una sconfitta che è nei fatti, con un riconoscimento di quelli che sono le legittime pretese di sicurezza per il paese da parte della Russia, che alla fine già dal 2008, come ricordava giustamente Pino, le dichiarazioni di Nigel Farage di allora ben rappresentavano quello che sarebbe stato il rischio di portare avanti un discorso di ingresso dell'Ucraina nella NATO, ingresso che contravveniva addirittura alle ragioni stesse del riconoscimento dell'Ucraina indipendente dall'Unione Sovietica fatto nel 91. C'era l'impegno infatti di restare neutrale. Per quanto riguarda quindi la commissione, io credo che tra le altre cose oggi è uscito fuori un elenco di ministri con la riconferma, tra l'altro di commissari, scusate, con la riconferma della von der Leyen e addirittura Kaya Kallas come Lady Pesk, quindi direi che ci prepariamo a nuovi picchi di intelligenza, di intelletto presenti nella nostra commissione. Se tanto bene hanno operato fino adesso, prepariamoci a quello che faranno dopo. E poi vedremo. Comunque non so fino a che punto li abbiano fatti magari tirar fuori adesso, perché poi il vertice è giovedì e vorrebbero arrivare già con i nomi pronti, oppure li volevano semplicemente bruciare e si aspettano altre soluzioni. Vediamo che cosa succederà. Purtroppo temo che prevalga al momento l'idea di una possibile escalation ulteriore per bloccare il fronte su determinati lidi e spingere comunque la Russia a trattare. C'è questa idea che è sempre presente, nonostante le ondivaghe dichiarazioni di Macron, anche perché ha le elezioni e quindi non conviene mai a nessuno dichiararsi guerrafondaio il giorno prima delle elezioni. E vedremo un po' cosa faranno. E poi aspettiamoci pure i cambi di rotta rispetto al passato di una Le Pen che già sta dandosi un tono istituzionale, quindi abbracciando la causa ucraina anche lei, così come ha fatto anche la delusione Mélenchon, che ha eliminato alcune parti del suo programma nel Rassemblement de la Gauche in Francia. Vediamo un po' che cosa succederà. Io non sono molto ottimista per quanto riguarda la nuova Commissione europea, non credo che ci saranno particolari novità sul piano della linea politica che seguirà.
Sì, su questo obiettivamente c'è poco da essere ottimisti, d'altronde quella è una oligarchia autoreferenziale. Per citare Lenin, vivono le elezioni come un gioco di burattini di pupazzi. Allora, siamo arrivati alle conclusioni, però io voglio chiedervi un parere, poi ci torneremo naturalmente nei prossimi giorni, nelle prossime ore.
Io devo salutarvi.
Grazie.
Devo scappare.
Stefano, grazie per la tua partecipazione, tanto siamo in conclusione. Ti chiederò un parere sulla questione Assange la prossima volta. Un minuto ciascuno, Lucidi e Cabras, perché hanno liberato Assange proprio adesso? Se vuoi dire una cosa in 30 secondi, dilla subito, Stefano. È andato via. Niente, Andrea.
Assange è stato liberato, ma è stato costretto a dichiararsi colpevole. Questo è qualcosa di fondamentale che va sottolineato. È stato costretto a patteggiare con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, quindi in sostanza il suo lavoro è stato criminalizzato. Ed è stato costretto a fare questo per poter uscire, altrimenti sarebbe morto in carcere. Quindi la liberazione di Assange è sì qualcosa che va festeggiata, ma non è qualcosa di cui dobbiamo andare fieri come mondo occidentale, perché gli Stati Uniti sono riusciti a criminalizzare il suo lavoro.
Pino, sei d'accordo con Andrea?
Concordo sul punto che questo patteggiamento è una forzatura su tutto quello che dovremmo considerare parte del set delle libertà dell'Occidente, di quanto proclama sulla libertà di stampa, di parola, eccetera, eccetera. Però è vero che anche il risultato di una risultante, appunto, di tante forze che hanno portato a convergere per questo risultato, ha pesato l'opinione pubblica. Devo dire, goccia dopo goccia, c'è stato un lavoro, una pressione che poi ha trovato un veicolo nell'impegno dell'Australia. Il Parlamento dell'Australia ha fatto una mozione che ha impegnato il primo ministro per fare di tutto per trovare una soluzione che desse uno degli sbocchi possibili a questa vicenda. E questo fa pensare a quanto poco e coraggioso è stato il Parlamento italiano. Io avevo presentato una mozione nella scorsa legislatura e si piegarono alle volontà dei britannici e degli americani praticamente tutti gli altri partiti, cosa che mette invece l'Australia in una posizione molto più seria a livello internazionale, non a caso anche molto attenta a ricucire dei rapporti con la Cina, tra l'altro.
Bene, io ringrazio Pino Cabras e Andrea Lucidi per essere stati con noi. Ciao Pino, alla prossima.
Alla prossima.
Grazie anche ad Andrea.
Ciao Francesco, grazie a tutti.
Grazie anche a voi, cari amici di Visione TV, che ci avete seguito in tanti anche questa sera. Si è apprezzato il nostro modo di fare informazione, sapendo che noi siamo liberi perché dipendiamo solo dal sostegno di chi ci guarda, dei cittadini che vogliono continuare a dare forza a Visione TV. Aiutateci in questo momento di difficoltà finanziaria. I numeri che la regia manda ora in sovraimpressione, potete farlo con bonifico PayPal abbonandovi sul nostro sito visionetv.it. Vi segnalo l'ultimo numero del nostro mensile Visione, un altro sguardo sul mondo, dedicato proprio al tema del ritorno della guerra in Europa. Lo potete ordinare sul nostro sito visioneeditore.it. Grazie a tutti voi, vi auguro una splendida serata.